In questo tentativo di raccontare la nostra vita, segnalando quali sono i passaggi, le poste in gioco principali, gli ostacoli anche principali, no? In questo tentativo abbiamo continuamente fatto riferimento all'età adulta, che in qualche maniera è l'obiettivo, è il criterio anche, è il perno di questo racconto, di questo viaggio, no? Cioè quell'età in cui l'uomo dovrebbe avere in mano ormai la sua vita, cioè dovrebbe guidare in maniera sicura, no? E in qualche maniera anche il Signore, perché abbiamo visto continuamente che raccontando la nostra vita stiamo anche scoprendo come fa Dio a crearci, come fa Dio a condurci. E arriva il momento in cui Dio dice, adesso finalmente può guidare da solo, adesso mi posso anche addormentare, mi fido. Perché l'uomo è diventato appunto un uomo fidabile, affidabile. Persino Dio si affida. Cioè Dio non fa più niente quando l'uomo è uomo. Anzi, fa tutto, ma lo fa perché l'uomo ha talmente assimilato la grazia di Dio, il dono di Dio, che può fare da sé. Questo è l'uomo adulto. E la fedeltà di questo guidatore della vita è tale anche di fronte al fatto che il viaggio è lungo. Il viaggio è pieno anche di imprevisti, di pericoli, e minaccia anche la stanchezza, la delusione, ma ormai quell'uomo lì ci si può fidare, no? E quindi quello che viene chiesto all'uomo adulto, la qualità che viene chiesto all'uomo adulto per superare la lunghezza del viaggio, le prove, è ancora come per il giovane la virtù di forza, la fortezza. Però qui non ha più i caratteri del coraggio. Il giovane deve essere coraggioso nello scegliere. L'adulto deve essere forte soprattutto nella costanza, nella fedeltà, nel fatto che ormai il viaggio lo governa, hai capito? Perché la vita è complicata e in genere anche lunga. E la realtà che incontriamo tante volte stufa. Sai, mangiare sempre la stessa cosa, perde sapore. E poi tante volte, appunto, la realtà è diversa da quello che pensiamo noi, è una continua sfida, succedono un sacco di robe, non è mai finita, perché i figli da seguire, perché i genitori diventano vecchi, perché il lavoro chiede responsabilità enormi, perché poi la società ci chiederebbe mille cose, appunto l'età adulta poi non è facile. Tutt'altro che facile, non è che uno dice adesso sono arrivato, e adesso è il momento del combattimento, hai capito? E il pericolo qual è? Il pericolo è che la forza degli ideali, gli ideali con i quali da giovani abbiamo affrontato il viaggio, rischiano di svanire in fretta e la tentazione è quella di cercare di sistemarsi dentro, hai capito? È quello di un basso profilo. Cioè la tentazione, se voi guardate in giro, guardate che non è una tentazione così campata in aria. Cioè a me pare che proprio questa via qui, per moltissimi, è proprio quella che si sceglie di fatto. C'è la tentazione, quella di cercare subito posizioni sicure, protette, magari a costo di accomodamenti facili, o di furbizie, o di servilismi, o di intruppamenti, o di vantaggi facili, no? Sappiamo? Cioè uno quando si trova di fronte a tutte queste imprese qua, se riesce a sistemarsi bene, stare a posto, non aver grane, lo fa subito, no? È facile restare affascinati da vie facili e a poco prezzo, a scapito della qualità morale della vita, a scapito del lavoro che bisogna fare per capire, a scapito della forza delle proprie scelte e delle proprie speranze. Cioè la tentazione dell'età adulta è quella di accontentarsi di poco, del profilo basso del viaggio. Come diceva quell'organizzatore della festa di nozze di cui parla il Vangelo, il pericolo è quello di accontentarsi di un vino picciorla, capito? Non del vino buono. Ricordate lo sposalizio in Cana di Galilea, il maestro di tavola dice: ma come mai tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli, che non sanno più cosa bevono, servono quello meno buono, bevono di tutto? Cioè nell'età adulta è facile che la meraviglia, l'entusiasmo degli inizi si dissolvono appena le difficoltà del viaggio ci stancano, ci deludono. Quando si è storditi, si è disposti a bere un po' di tutto, a non chiedere più il valore della vita, il gusto della vita, a non cercarlo neanche più. E invece meravigliato, appunto, il maestro di tavola dice allo sposo di Cana: tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. E questo sarebbe appunto l'ideale, no? Saper gustare il vino buono della vita durante tutto il viaggio. Non svendere la vita, capito? Allora qual è il segreto di conservare il vino buono per tanto tempo, no? Il segreto è di tener viva la promessa. Cioè, cos'è che ha reso grata la vita? Cos'è che ci ha dato entusiasmo? Il fatto che ti è stato fatto vedere una terra promessa, una cosa buona, una cosa bella, hai capito? Sei gasato. Se io oggi pomeriggio avessi qualcosa di bello, bello che mi aspetta, ma lo capite che io sto tutto il giorno ad aspettare sta roba qui? Tener viva la promessa. E come si fa a tener viva la promessa? Bisogna nutrirla, per esempio il fatto che in questo momento io sto vivendo un bel momento di questa giornata, sta nutrendo la mia speranza, capite? Nutrendo la promessa con i beni che ogni giorno incontriamo e che suscitano speranza. Cioè bisogna cavar fuori dalle cose che viviamo un continuo slancio di speranza, di vitalità. Questa si chiama virtù di forza, cioè fortezza è un altro nome che si dà alla speranza. Speranza, che è il desiderio di un bene lontano che ci viene promesso, ma che noi desideriamo, pensiamo di raggiungere. Per raggiungerlo, appunto, viene sollecitata la forza del cammino. Quando ho una meta per una camminata, appunto, la forza del camminare è data dalla promessa. E quindi la virtù di forza che tiene duro contro gli ostacoli e la distanza di ciò che ci è promesso, questa è la virtù dell'età adulta. Se è così, facciamo ancora una volta una considerazione sulla maniera in cui oggi gli adulti sono aiutati o ostacolati a diventare adulti dalla loro cultura, cioè dalla società nella quale viviamo. Se è così, la virtù di fortezza è una virtù che fa un po' difetto all'uomo moderno. Lo metto sottolineato, moderno, perché lui, proprio l'uomo moderno, si dice adulto. Sapete, la modernità parte proprio così. Basta autorità, basta chiesa che ha ragione, basta papà e mamma che comandano, basta il principio dell'istituzione, basta la società prima. Prima ci sono io. L'autonomia. L'uomo adulto è colui che ragiona da sé, che non dipende dalla verità dettagli da altri. Inizia così l'epoca moderna. Il ragionare da sé e quindi emanciparsi dalla guida di altri, dalla tradizione, dall'autorità. La secolarizzazione parte da qui, non sto a aspettare Dio cosa mi dice, capito? È l'uomo autonomo. Questa, ci siamo fermati tante volte su questo aspetto dell'uomo moderno. Si dice moderno perché invece il nonno, l'uomo della tradizione, obbediva all'autorità, al principio, papà e mamma, ai vecchi, per cercare la verità delle cose chiedeva al passato. Noi non siamo così, noi siamo moderni, autonomi. Beh, questa è una rivendicazione per certi versi coraggiosa, ma diciamolo francamente, ormai mi pare, lo si vede, no? Sostanzialmente è ingenua, adolescenziale, appunto. Cioè la persona che dice faccio da me non è adulto. Cioè rischia di staccarsi dal riconoscimento stupito, no? Dell'antecedenza. Rischia appunto di non riconoscere il padre, quello della terra, ma anche colui che è padre fin dall'origine. E dimenticando l'origine si perde lo stupore, non si fonda più la dedizione, capito? L'obbedienza, la fede. Eliminando il padre e ogni principio di autorità, l'uomo moderno rischia la dispersione di colui che non si riconosce più figlio di nessuno, e però appunto è disperso. Non ha ancora la forza di trovare la sua via, è l'adolescente. Abbiamo insistito in questo racconto sul modello tendenzialmente adolescenziale della cultura nella quale siamo. E qui lo si vede benissimo, in questo criterio coraggioso ma ingenuo di autonomia, intesa come indipendenza, no? Questa è fragilità, non è forza. La forza dell'età adulta dovrebbe esprimersi invece nel fatto che l'adulto è diventato esperto del mondo e del viaggio, sa come è fatto il mondo e sa perché sta percorrendo questa via. Non è più, c'è un passo della lettera agli Efesini che dice... Non è più come quei fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella astuzia che tende a trarre nell'errore. Quindi è vero che essere adulti è ragionare con la propria testa, cioè non essere conformisti, ma davvero ragionare con la propria testa. Perché il cosiddetto adulto di questa società, l'autonomo, è un gran conformista, un gran casinista, nel senso che relativizza tutto, hai capito? Non c'è più niente di serio. Ognuno pensa quel che vuole, no? Invece pensare non come i bambini sballottati da ogni vento di dottrina, vuol dire pensare con la propria testa, non abbandonandosi all'improvvisazione, all'esperimento continuo, alla sparata, ma mettendo in gioco tutta la sua intelligenza, responsabilità, dedizione. Le cose serie sono serie, non puoi prendermi in giro, non possiamo dire tu pensi così e io così. Se non ti trovo dedito alla ricerca della verità, non ti stimo un uomo adulto. Anche se hai ragione con la forza, anche se mi dici che per il numero tu vinci. L'uomo adulto è appunto quello che si responsabilizza di ciò che dice anzitutto davanti a sé, no? Che non gioca sul gioco dopo, con gli altri, no? E allora... L'adulto diventerebbe capace di diventare autorevole, di diventare padre autorevole, di fare autorità per le generazioni più giovani e di diventare un costruttore del mondo e della società. Mi pare difficile, no? Non credo di essere particolarmente cattivo nel dire sta roba, ma mi pare difficile considerare adulto uno che non abbia capito e colto il frutto della vita matura e non sia in qualche modo fecondo, che non si dedichi con generosità alla causa generale. Non so, un uomo per esempio che abbia o non abbia figli, che non sia preoccupato per il problema della scuola o dell'educazione oggi, che non sia preoccupato per il problema dell'ambiente, per il problema dell'immigrazione, per il problema della giustizia, per il problema del lavoro. Cioè, uno che non è preoccupato di queste cose qui non è adulto. Cioè, un adulto lo si misura dalla capacità appunto di sentirsi responsabile della faccenda umana, no? Non un sacco di adulti che si vedono, che girano col loro cravattino, preoccupati del loro programmino. Virtù di fortezza occorre, che è l'espressione della speranza che nasce dal dono della promessa di Dio. Questa è la visione cristiana della forza. Forza che serve anche poi per la vecchiaia. La vecchiaia. Altro discorso che sposta continuamente i confini, no? Qui siamo qui tutti vecchi, mi pare, tolto qualcuno, no? Però sfido chiunque a pensare che dica io sono vecchio. Pensano tutti quello là è più vecchio di me, forse è vecchio, ma non io, no? Anche qui c'è questo giochetto oggi di non capire mai quando inizia la vecchiaia, non accettare mai, ci sono degli adolescentoni anche tra i vecchi, no? Si vedono, cioè non è che bisogna andare a cercarli. E comunque prima o dopo, lasciamo discutere se inizia 65, 60, 70, 80, 90, prima o dopo arriva comunque, cioè non, quei giochetti lì li facciamo noi, ma lei arriva prima o dopo. Cioè arriva l'età nella quale la lunghezza del viaggio, le fatiche del viaggio, le ferite del viaggio, il venir meno delle forze del viaggiatore e soprattutto il rischio, che diceva Coelet, di perdere il gusto della vita. C'è il tempo in cui la vita non ha più gusto. E questo è il vero pericolo, no? Cioè di farci addirittura perdere il gusto della vita e il senso di tutto il cammino e di farci ripiegare, lo vediamo in molti anziani, no? In maniera quasi feticistica, perduta, su alcune stupidate, capito? C'è il rischio quando si è anziani di attaccarsi proprio a due o tre piccole cose, materiali, molto materiali, no? E quindi di nascondere la ricchezza che l'età anziana ha, raccogliere tutta la ricchezza della vita e, diciamolo pure, di prepararsi al distacco che ci aspetta. Cioè, anche qui, di cedere alla virtù di forza, che continua anche nella vecchiaia a lavorare come resa e resistenza. Resistenza è resa, no? Cioè la virtù di forza, quando siamo vecchi, ci chiede la forza del distacco e dell'attaccamento insieme. Proviamo a fermarci su sta roba qui, guardate che è suggestivo quando si incomincia a vedere cosa Dio mette dentro la nostra vita, anche anziana. Non siamo come i pagani, che quando diventano anziani si lamentano soltanto, sono lì disperati perché gli si porta via la vita e basta, no? La forza del distacco. Ci è chiesta la forza di staccarci dalla vita, non dalla speranza della vita, non dal desiderio della vita, ma dalla vita presente. Cioè quando si è vecchi risulta evidente che la vita per sua natura è futura, per sua natura è una cosa promessa, che per sua natura può essere solo attesa dall'alto. Si capisce che la grazia, la promessa, vale più della vita. L'abbiamo già sperimentato nei vari passaggi. per decidere e intraprendere abbiamo dovuto più volte abbandonare, decidere, tagliare, no? Abbiamo dovuto lasciare l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, con la differenza che là ogni volta c'era un futuro che tu intravedevi per dopo. C'era sempre un futuro che tu immaginavi in qualche modo di preparare, di costruire. E invece in questa decisione prospettata dalla vecchiaia e in fondo dalla morte, è inevitabile. Dice, questa è l'ultima età, adesso in fondo a questa c'è la fine, no? In questo salto, appunto, il soggetto non è assolutamente artefice di un possibile futuro. Se c'è un futuro ci si può solo consegnare come a una promessa. Cioè qui appare proprio evidente cos'è la vita, che la grazia vale più della vita, che la vita nasconde un tesoro, che è la promessa. Questa buona notizia racchiusa nella vecchiaia e bene espressa dal vecchio Simeone, sentite queste parole, per me sono tra le più belle di tutte le parole che sono state scritte. Un vecchio scrive così, ora lascia che il tuo servo vada in pace. Beh, andare in pace esige molta forza. Secondo la tua parola, vado in pace non perché posso calcolare qualcosa, anzi le mani non si muovono più, il cuore quasi non batte più, non ho più nessuna carta da giocare. Secondo la tua parola vado in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Perché la vita che ho vissuto mi ha fatto vedere la promessa. Ho capito, vado in pace perché ho visto. Questo era il senso della mia vita. Cioè, nella fede, secondo la tua parola, il distacco assume la forma di un compimento. La mia vita si sta compiendo solo perché i miei occhi hanno visto la sua grazia, anticipata nei beni della vita, del fatto che sono nato, che sono stato bambino, che mi sono fidanzato, che ho fatto dei figli, che ho lavorato, che ho patito, che ho affrontato le difficoltà, appunto. La tua grazia si è anticipata in questi beni della vita, allora posso avanzare con fiducia verso ciò che sta oltre ciò che gli occhi vedono. Sono cieco, si avvicina la morte, chiudo gli occhi, ma ho speranza, capito? Vado in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi prima hanno visto. Il compito della vecchiaia, quindi, guardate che è forte sta roba qui, non è tanto quello di aspettare l'aldilà. Spero che l'aldilà ci sia dato, no? Ma il compito della vecchiaia è quello di assumere definitivamente la vita già vissuta, non il compito patetico e tragico di aggiungere altro alla vita già vissuta, è di riconoscere il dono della vita. Quando i nonni raccontano quando andavano a caccia, coltivavano i campi, custodivano le bestie, o raccontano incessantemente la guerra che hanno fatto e a noi danno fastidio e che raccontano sempre le stesse cose. No! Stanno riconoscendo la loro vita, hai capito? Cioè si tratta alla fine proprio di raccontarla di nuovo per capire. Per vedere, appunto, i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E certo, facendo questo lavoro, cercando di adottare il viaggio che abbiamo fatto, certo, questo comporta anche una vergogna, comporta la confessione dei peccati. La confessione della vita è una confessione anche del peccato. Sono stato troppo distratto, non ho capito, ho avuto poca fede, ho compiuto il viaggio in molti tratti da stupido, hai capito? Non ho visto. Confesso. ma è soprattutto confessione che tutta la vita è stata grazia, che ogni momento, ogni azione, ogni incontro, ogni tratto della mia vita, ogni età, persino i miei peccati, appunto, no, se sono confessati, aveva fin da principio questa natura di una testimonianza che la grazia vale più della vita. Che la promessa, fin dall'inizio, ci ha aperto la via. Che la mia via è stata possibile perché qualcuno me l'ha aperta davanti, capito? E la vecchiaia diventa quindi il tempo in cui raccogliere il cammino e riconoscerlo. Ora che le mani sono malferme, la mia azione impotente, ora che è il momento di levare le tende, posso testimoniare che ho combattuto la mia battaglia. È Paolo che scrive così a Timoteo. Dovremmo arrivare tutti a fare questa dichiarazione. Ho combattuto la mia battaglia, ho terminato la mia corsa. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno, non solo a me. Pensate, me ne vado pensando a tutti, non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua venuta. Uniti nell'attesa del Natale, con Maria Vergine, con San Giuseppe, con Simeone, con gli antichi profeti e con tutti gli umili di cuore, invochiamo Dio perché compia le speranze che salgono da ogni uomo e dall'umanità. Diciamo insieme: in te speriamo, Signore, ascoltaci.
Giuseppe il giusto confida nella parola di Dio anche quando gli avvenimenti lo mettono alla prova. Perché la Chiesa sia disponibile a mettere in pratica la parola di Dio e pronta ad accogliere l'Emanuele che viene in ogni uomo, preghiamo. La Chiesa, attraverso la predicazione e la liturgia, continua a ripeterci che la salvezza vera e definitiva è un dono che Dio stesso ci porta venendo fra noi. Perché ogni uomo sappia riconoscere e accogliere questo dono nella povertà e nella umiltà della fede e nella quotidianità della vita, preghiamo.
In te speriamo, Signore, ascoltaci.
Con la venuta di Gesù, Dio si è fatto vicino ad ogni uomo e si è reso presente nella storia. Perché i sofferenti, gli sfiduciati, gli oppressi trovino un aiuto e un incoraggiamento e siano consolati dalla vicinanza di un Dio umiliato e ucciso per amore, preghiamo.
In te speriamo, Signore, ascoltaci.
Siamo arrivati all'ultima tappa dell'itinerario di Avvento. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché ancora una volta ti sei fatto vicino ai nostri problemi e alle nostre ansie e ci hai istruito sul modo di educarci a diventare uomini responsabili e amanti della vita. Per questo preghiamo.
In te speriamo, Signore, ascoltaci. Accogli, o Padre, le nostre preghiere per l'intercessione di Maria e di tutti coloro che ci hanno preceduto nell'attesa della salvezza. Donaci la sapienza del Tuo Spirito per riconoscere i segni della continua venuta di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.